Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 15 della prima lettera ai Corinti e abbiamo affrontato quello che è il tema più importante di tutta quanta la nostra fede. Quel tema che la fonda, quel tema che la radica, quel tema che fa sì che la fede sia qualcosa di razionale. E questo tema è il tema della resurrezione. Abbiamo visto come Paolo dica con molta chiarezza che a questi Corinti, no? Che gli chiedono nel disprezzo della corporeità che contraddisteva, contraddistingueva questa comunità e che negano la possibilità della resurrezione dei morti, risponde a, come prima risposta, dicendo: no, Cristo è risorto, la sua resurrezione è addirittura il fondamento della nostra fede, perché se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, vana sarebbe la nostra predicazione e noi saremmo i più infelici degli uomini. E allora ecco che Paolo afferma che la resurrezione è il fulcro della nostra fede, la base della nostra fede e il senso stesso del nostro essere cristiani, della nostra predicazione. Non per niente la testimonianza di Cristo risorto è lo scopo della predicazione di tutta la Chiesa primitiva. L'apostolo deve essere il testimone della resurrezione. Quella resurrezione che Paolo in Atti 17:31 definisce prova sicura della signoria di Dio. Abbiamo detto che anche noi dobbiamo interrogarci, ma Cristo è veramente risorto? La nostra risposta dipende, dicevamo, dall'attendibilità che diamo alle testimonianze che ci riferiscono la resurrezione di Gesù. I testi che la Chiesa ci propone al riguardo sono Marco 15, 42, 27, Marco 16, 1, 8, che sono forse circa del 60, Marco 16, 9, 20, scritto dopo il 100, Luca 23, 50, 56 e 24, 1, 53 del 60, 70, Matteo 27, 57, 66 e 28, 1, 20 verso già il 70 all'80 e Giovanni 19, 20 e 21 alla fine del primo secolo, se non all'inizio addirittura della seconda. Tutti questi testi abbiamo visto convergono in tutta una serie di affermazioni che sono la sepoltura fatta in modo affrettato dai discepoli il venerdì, secondo, il ritrovamento del sepolcro vuoto da parte delle donne la domenica mattina, l'incredulità degli apostoli all'annuncio delle donne, la presenza di messaggeri che spiegano in qualche maniera il sepolcro vuoto, la conferma delle scritture alla resurrezione di Gesù. Tale resurrezione era stata già prefigurata e preannunciata in parte dall'Antico Testamento, ma soprattutto dalla parola di Gesù che aveva riferito a se stesso quei brani che parlavano della resurrezione. Abbiamo poi l'annuncio delle donne che Gesù è risorto, che hanno fatto esperienza di Gesù risorto ai discepoli, varie apparizioni di Gesù, dubbi sull'apparire di Gesù, nonostante la pluralità di testimonianze, e poi un'ultima apparizione di Gesù che si conclude con la missione ai discepoli e con la cosiddetta ascensione al cielo. Abbiamo però in questi testi anche tante divergenze che abbiamo analizzato brevemente la volta scorsa, cioè divergenze di tempo. Cristo è risorto quando era ancora buio, quando era l'aurora, quando era l'alba, di buon mattino. Il numero delle donne che ne sono testimoni, e abbiamo visto che talora c'è la sola Maria di Magdala, talora c'è anche l'altra Maria, talora c'è Giovanna, talora ci sono le cosiddette altre. Abbiamo visto che c'è divergenza sullo scopo. Cosa vanno a fare queste donne? Imbalsamarlo? Qualcuno dice no, ma era già stato imbalsamato prima, vanno a fare una visitina alla tomba come si fa noi con i nostri defunti. Abbiamo visto i fenomeni visivi che da alcuni sono raccontati come una pietra arrotolata con dentro seduto a destra un giovane, altri invece con pietra arrotolata ma due uomini in piedi all'interno. Matteo arriva poi a parlare di un terremoto, di un angelo che scende, che rotola la pietra, che si siede sopra all'esterno. Giovanni parla di una pietra già tolta e due angeli seduti dentro. La reazione delle donne, che secondo alcuni, come Luca 24, tornarono indietro e riferirono agli undici e agli altri, e altri, Marco 16, fuggirono tremanti e non dissero nulla a nessuno. L'apparizione di Gesù alle donne, il numero delle apparizioni, che Paolo in questa lettera enumera come un'apparizione prima a Pietro, poi a Giacomo, poi agli undici, poi a 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono ancora vivi tra di noi, ultimo l'apparizione a lui. Questo è il quadro che abbiamo analizzato la volta scorsa. Allora oggi dobbiamo chiederci, visto che tutte le genti di tutti i tempi e di tutta la terra sono chiamate a confrontarsi con questa testimonianza apostolica, se questa testimonianza apostolica è valida oppure se i discepoli si sono sbagliati. Ho perso un pezzo. Allora, i credenti sono coloro che daranno fede a questa testimonianza. Allora ricordiamoci bene che di qualunque fatto di cui noi non siamo stati testimoni oculari, noi ci basiamo sempre sulle testimonianze di altri. Poi ci sono sempre anche i negazionisti. Dicevo l'esempio più classico, tutti noi nel 69 eravamo là a luglio davanti alla TV a sentire Tito Stagno che diceva sono arrivati, ha messo piede sulla luna, e adesso ci sono i negazionisti che dicono non è vero, tutte storie, era tutto un fotomontaggio, era un film per far vedere la potenza degli americani. Su qualunque fatto storico è così. Come?
Anche la Shoah la negano.
Viene negata la Shoah, viene negato il Covid, no? Viene negato tutto. Cioè, vedete, di fronte ad ogni atto di cui non siamo personalmente testimoni, noi dobbiamo fidarci o meno della testimonianza altrui, che può essere anche una testimonianza televisiva, mediatica, che può essere, lo sapete chiaramente, pienamente manipolata. Adesso ci sono, poi con l'intelligenza artificiale ci sono delle cose tremende. Io che ormai sono sull'intelligenza artificiale con tutti i miei commenti biblici, gli tecnici hanno fatto alcune prove agghiaccianti. Cioè, una volta io non ho capito, allora prima di tutto mi hanno ripreso un mio commento in cui io avevo la R, no? E non avevo accento piemontese, era una roba meravigliosa. Parlavo in... Ma un'altra volta invece mi hanno fatto uno scherzo, ma io di pari non ho capito, mi hanno fatto dire delle cose che io non avrei mai detto in vita mia, no? E il movimento della bocca era perfetto, il movimento delle mani, la gesticolazione. E allora io ho detto, ma cosa fate? Ma no, e ho detto, ma non ti sei accorto che era uno scherzo? Lì per lì non me l'ho accorto perché era talmente perfetto, no? Che mi potevano far dire qualunque cosa. Ecco, noi dobbiamo credere o no ai testimoni, a coloro che ci dicono, che ci rendono testimonianza di questo fatto. E i credenti sono quelli che affermano che gli apostoli sono persone degne di fede perché erano uomini semplici e concreti, pescatori, agenti delle tasse, ben lontani da inventarsi speculazioni di vario genere. Non si vergognano a dire che essi per primi hanno dubitato. Non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione. Non erano dei visionari, erano persone semplici, tranquille. Vediamo negli stessi scritti apostolici questa pace, questa serenità, questo equilibrio. Lo vediamo nelle testimonianze degli Acta Martium, dei primi martiri che vanno a morire sereni, con un sorriso sulle labbra, stupendo addirittura i loro carnefici e i loro giudici. Sono in molti ad aver visto, e in circostanze diverse. Paolo nel 57, prima lettera ai Corinti, dice appunto 500 fratelli in una volta sola. Sono passati 20-25 anni dalla morte del Signore. Prima tutti paurosi, chiusi nel cenacolo, diventano infaticabili apostoli. Pagano con la vita la loro affermazione, suggellano col sangue la loro parola. E poi il sepolcro, per attestazione degli stessi avversari, Matteo 28, era vuoto. Non si preoccupano di comporre le famose discordanze, perché ciascuno è fedele alla tradizione che ha ricevuto dall'Apostolo, ma capite chiaramente, è una tradizione che è andata avanti oralmente per 25-30 anni. Quindi in 25-30 anni di tradizione orale, io la passo a mio figlio, a mio figlio, a mio nipote al pronipote, eccetera. Se gli angeli erano due o erano uno, se gli angeli erano seduti a destra o erano seduti a sinistra, qualche cosa ti sfugge prima che tu lo metta per iscritto. Mentre invece il fatto reale della risurrezione non è contestato da nessuno. Volendo descrivere la risurrezione, non raccontano mai come questa sia avvenuta. E allora vediamo quali sono invece le interpretazioni contrarie alla storicità della risurrezione. La prima affermazione contraria è quella che gli apostoli fossero in malafede e ci abbiano volutamente inventato una balla per farci credere che il loro maestro era ancora vivo. L'affermazione della malafede dei primi cristiani è stata fatta da alcuni ebrei, ovviamente non cristiani, almeno a partire dagli anni 80-85. In Matteo 27-28 si legge: «I discepoli di Gesù hanno rubato il suo cadavere ed ingannato la gente dicendo che era risorto dai morti». Questa tradizione viene ripresa da Giustino, viene ripresa dai Talmud ebraici e viene propagata da buona parte degli ebrei, ancora tuttora. Movente, salvarsi dalla brutta figura di fronte ai loro amici ebrei per avere seguito un fanatico, un eretico. Altro problema: tutte queste contraddizioni che sono presenti nei racconti evangelici, già i primi cristiani si sono accorti di questo, già i primi padri della Chiesa, tant'è vero che Sant'Agostino intorno al 400 scrive un trattato intitolato De Consensu Evangelistarum, il cui scopo era quello di dimostrare che le contraddizioni contenute nei Vangeli erano contraddizioni soltanto apparenti e non turbavano il consenso di fondo dei racconti. Ma la vera grande opposizione è quella che viene dalla scuola critica o razionalista intorno più o meno al 700 e l'800, quando vengono di moda essere scritte le cosiddette vite di Gesù, di autori che magari anche voi avete letto: Reimarus, Renan, Bauer, Strauss, Loisy, Arnac, che scrivono delle vite di Gesù, delle vite di Gesù, in cui nell'ambito dell'illuminismo, dell'ambito della tendenza razionalistica che si diffondeva tra il 700 e l'800, in un'epoca in cui i grandi progressi nel campo delle scienze esatte, quindi matematica e fisica, e delle scienze naturali, chimica, biologia, medicina, avevano generato negli intellettuali dell'epoca due convinzioni. Primo, l'infallibilità della retta ragione. La ragione è infallibile e può condurre l'uomo al pieno possesso della verità. Secondo, l'inviolabilità delle leggi della natura, cioè il mondo è retto da leggi ferree, da leggi eterne, immutabili, che valgono sempre e dovunque e non possono essere infrante senza compromettere l'ordine stesso del mondo. Da queste due convinzioni, cioè l'infallibilità della ragione umana e l'inviolabilità delle leggi naturali, nascono due corollari. Primo, la negazione del soprannaturale, perché se la ragione può arrivare soltanto al naturale, il soprannaturale, dicono loro, non esiste perché è fuori del dominio della ragione. Secondo, la negazione dei miracoli, perché i miracoli sono una violazione delle leggi della natura. I miracoli contraddicono le leggi della natura. Ciò, secondo i razionalisti, vale anche per il miracolo per eccellenza, ossia per la resurrezione di Gesù. Per loro la resurrezione di Gesù è un semplice racconto, che non è dovuto, dicono i razionalisti, alla malafede degli apostoli, ma da un loro errore di valutazione. Cioè, in buona fede hanno sbagliato nel valutare dei fatti relativi alla morte di Gesù. Quindi parlano di morte apparente, no? I razionalisti traducono emisit spiritum con svenne, cioè Gesù è svenuto e poi tre giorni dopo nel fresco del sepolcro si è ripreso, ha tolto la pietra ed è andato a fare un giro. Oppure riguardo al sepolcro trovato vuoto, quella mattina le donne vanno al sepolcro ancora buio, piangono, sono tristi, sbagliano tomba, finiscono da un'altra parte, vedono una tomba vuota e nasce il mito della resurrezione. Oppure furto di cadavere, no? Oppure le apparizioni di Gesù sono viste come allucinazioni collettive da parte di gente che lo aveva tanto amato che gli pareva di vederlo dappertutto, a fenomeni parapsicologici, addirittura qualcuno dice un inganno da parte di Dio che avrebbe mostrato Gesù come risorto. Questa è la scuola critica. La scuola mitica, invece, che è stata fondata da Bultmann, no? Che ha fondato la cosiddetta scuola della storia delle forme, parte da un'affermazione di San Paolo, che leggeremo nella seconda lettera ai Corinti al capitolo 5: se anche abbiamo conosciuto il Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Cioè, la scuola critica dice, scusate, la scuola mitica di Bultmann dice: lo scopo dei Vangeli non è raccontare dei fatti storici, no? Ma è la catechesi, cioè proporre dei valori, proporre il messaggio del Signore. Agli evangelisti, dice Bultmann, non interessa niente la ricostruzione archeologica della vita di Gesù, ma interessa annunciarlo come il Cristo, come il Figlio di Dio, come il Salvatore degli uomini. Tant'è vero che arriva a dire Bultmann: sì, il personaggio di Gesù è sicuramente esistito, ma la fede di cui è stato fatto oggetto lo ha sottratto alla storia, al punto che di nessuna parola o azione a lui attribuita si può dimostrare la storicità. Queste affermazioni sono tipiche della teologia luterana, a cui appartiene Bullman, cioè la fede non si fonda sulla ragione, come diciamo noi cattolici e anche gli ortodossi, ma la fede o ce l'hai o non ce l'hai, o non ce l'hai, cioè è una roba che ti trovi dentro così. Io ne ho avuto un'esperienza giovanile molto, molto aspra anche, perché nei momenti in cui ero in questa ricerca affannosa se Dio esistesse o no, frequentavo la comunità di Bose e un giorno parlai con il pastore protestante Daniel Attinger, con cui siamo diventati poi anche molto amici, dicendo la mia difficoltà a trovare la razionalità della fede, e lui mi rispose brutalmente: ma la fede è un dono, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, forse tu non ce l'hai e allora ciao. Cioè, a me pare una cosa un po' tranchant, no? E anche molto, molto devastante per certi versi.
Ma è molto presente.
Sì. Nel mondo luterano.
Ma anche nel mondo cristiano.
E talvolta anche nel nostro mondo. Cioè, la fede, secondo questa linea, non si basa sulla storia, ma si basa su se stessa, in quanto dono di Dio. La fede si autofonda. E cosa dicono? Dicono che Bultmann e la sua scuola, quando gli apostoli dicono Gesù è risorto, gli apostoli in realtà volevano dire altro. Volevano dire il suo messaggio, le sue parole vi interpellano tuttora tramite noi. Cioè, quando dicono Gesù è risorto, è come quando sui muri noi troviamo scritto Mussolini vive, o Che Guevara vive, o Stalin vive, sappiamo che sono stramorti, ma è come dire il suo pensiero, il suo messaggio, la sua linea continua in mezzo a noi. A chi ribatteva che i Vangeli martellano su questo fatto della resurrezione del Signore, la scuola mitica dice che noi non teniamo conto che i Vangeli sono stati scritti in una lettura semitica, in una cultura ebraica, dove le parole non andavano prese alla lettera, ma in senso mitico, come un discorso figurato che voleva esprimere un'altra realtà. Quando però il cristianesimo si diffonde tra i pagani lo prendono sul serio. Per loro questo Gesù è risorto, che per gli ebrei significava semplicemente il suo messaggio continua oggi nei suoi discepoli, è visto dai pagani in maniera storica secondo l'uso della mentalità pagana. In altre parole, Budma ritiene che vi sia stato un errore nella seconda comunità cristiana, quella greca, che ha interpretato male i modi di dire ebraici o aramaici che gli apostoli avevano impiegato per esprimere la loro fede in Gesù Cristo. Queste sono le tre grandi scuole contrarie alla storicità del Vangelo e dell'annuncio della risurrezione. La scuola tradizionale, formata dai cattolici, dagli ortodossi e da molti protestanti, invece ha sempre letto i testi evangelici sulla resurrezione nel loro senso più immediato, quindi accetta la storicità della resurrezione, ritenendo che le convergenze esistenti nei vari racconti di resurrezione siano molto più importanti che le divergenze e le contraddizioni. E allora la scuola tradizionale risponde agli oppositori, a coloro che sostengono la malafede, soprattutto agli ebrei. La scuola tradizionale dice: ma qualcuno dà forse la vita per una ragione che sa di essere falsa? Perché finché è così, avere una dialettica, un dibattito va bene, ma poi morire martiri per sostenere la resurrezione del Signore è qualcosa di molto molto grande. Alla scuola critica e alla scuola mitica ribattono questo. La scuola critica e la scuola mitica, per sostenere le loro affermazioni, esigono che i Vangeli siano stati scritti molto tardi, quasi tutti nel secondo secolo, quando c'era questa possibilità di fraintendimenti linguistici. Ma in realtà sempre più l'archeologia, la glossologia, la storia ci portano a pensare che i Vangeli siano molto molto precoci, cioè dagli anni 50 agli anni 80. Alla scuola critica, che si aggrappa all'infallibilità della ragione. La scuola tradizionale dice: ma la ragione è veramente infallibile? È veramente infallibile? Cioè la ragione può essere infallibile su quello che riguarda il naturale, su quello che riguarda il suo campo, su quello che riguarda le scienze umane, ma la stessa ragione può ammettere che esista un oltre, che esista un al di là, che per sua natura è al di là, e non contro, ma al di là, al di sopra della nostra stessa ragione. Come si può ipotizzare con tanta facilità la divinizzazione di un uomo da parte degli ebrei? Gli ebrei, lo sapete, avevano un senso tale dell'unicità di Dio che addirittura non permettevano neanche le immagini, le effigi, non potevi disegnare un fiorellino per paura dell'idolatria. Quindi, inoltre, la scuola critica non ritiene possibile l'intervento di Dio nella storia, no? Ma Dio può intervenire nella storia, perché è Dio, perché è soprannaturale, e quindi può entrare anche nell'ordine della natura e può fare anche il miracolo. Alla scuola mitica, che dice che c'è stato una confusione nella traduzione, bisogna rispondere che Paolo di Tarso, che è colui che più parla della resurrezione nel Nuovo Testamento, era bilingue, conosceva perfettamente il greco e le lingue semitiche. Era nato a Tarso, che era allora in Turchia la seconda città universitaria del mondo. La prima era Atene, la seconda era Tarso. Lui parlava un greco fluente, correttissimo. Nello stesso tempo parlava un aramaico stupendo. Era fariseo, figlio di farisei, cresciuto alla scuola del grande Gamaliele, quindi non poteva aver avuto fraintendimenti linguistici. Quindi, quando parla della resurrezione di Gesù, la presenta come un fatto autentico, tant'è che si fa scrupolo di precisare che molti testimoni dell'apparizione di Gesù erano ancora vivi, erano ancora consultabili quando lui scrive le sue lettere. Allora, a questo punto bisogna spiegare le divergenze dei testi. I primi cristiani, vi ho già detto, non hanno mai tentato di armonizzarle. È stato poi Agostino nel 400 che fa questo tentativo. Anzi, prima c'erano stati dei Vangeli, come il Vangelo di Pietro, che aveva tentato di eliminare le divergenze dei racconti evangelici, ma proprio per questo le chiese lo avevano definito un apocrifo, cioè non un Vangelo canonico, non un Vangelo da seguire. Allora, perché ci sono queste contraddizioni? Allora, prima di tutto, come vi ho detto, è perché prima di essere scritti i fatti sono stati tramandati a voce per alcuni decenni. E quindi nel tramandare a voce un racconto, se il centro del racconto resta immutabile, certi particolari possono ovviamente variare. Secondo, i Vangeli sono libri di fede scritti da credenti e per credenti. Non mirano di per sé a far credere, mirano a rafforzare una fede già sorta. ciò che fonda la fede è la predicazione degli apostoli e dei seguaci degli apostoli. Terzo, gli antichi avevano un diverso concetto di storia, non interessava tanto la cronaca precisa, la relazione perfetta dei fatti, ma cercavano il senso teologico soggiacente ai fatti. Quindi quando dicono che c'è un angelo o ci sono due angeli, quello che vogliono dire è che per intervento della grazia divina coloro che hanno visto il sepolcro vuoto hanno capito che Gesù è risorto. Poiché ce ne sia uno o due, agli antichi non interessava, interessava il dato teologico soggiacente. Anche oggi, ce lo dicono i rapporti della soprattutto della polizia americana, che ha fatto tutta una serie di studi interessantissimi in questo fatto, di fronte a un fatto che avviene improvvisamente, che non è atteso dalla gente, tutti concordano sul fatto principale, ma molti poi discordano sui particolari secondari. Faccio un esempio: se in questo momento entrasse di corso una persona e desse una randellata in testa alla nostra povera Ana, arriva la polizia, ci interpella, tutti saremmo d'accordo nel dire: eravamo lì che facevamo la conferenza, è entrato uno e gli ha dato una randellata in testa. Su questo saremmo tutti concordi. Ma se poi cominciano a chiederci: ma questo qui aveva gli occhiali o non aveva gli occhiali? Aveva il giubbotto, un giubbotto o aveva una giacca? E allora lì sicuramente ci sarebbero delle divergenze, perché tutti noi abbiamo focalizzato il fatto principale, ma se avesse le scarpe da ginnastica o le scarpe di cuoio, uno dice: ma mi sembra fossero di cuoio. Capite? Sui fatti secondari, i testimoni, e questo è molto importante per la polizia, per quando fa le indagini, cioè sapere che sui fatti principali tutti concordano, sui fatti secondari è normale che ci siano delle divergenze. I primi cristiani hanno raccolto attorno all'annuncio fondamentale della resurrezione soprattutto quei particolari che permettevano loro di rispondere alle obiezioni che nascevano o potevano nascere da parte dell'uditorio. Quindi non è che abbiano voluto fare, vi dicevo, una rappresentazione tipo tutto il calcio minuto per minuto o peggio ancora al VAR, loro vogliono dare il concetto, affermare la sostanza di quello che hanno visto, e sulle cose secondarie non hanno grandi interessi. Il fatto poi che non si sia tentato di appianare le divergenze, come avrebbe fatto chiunque avesse avuto la voglia di inventare una storia credibile, depone per il massimo rispetto che ogni comunità aveva per la sua tradizione, per il suo racconto, per quello che gli avevano detto gli apostoli o i loro immediati successori. Certo, la fede, la resurrezione è un fatto quindi storico, ma che trascende la storia, ma che diventa, come dicono i teologi, metastorico, cioè che va al di là della storia. E ammettere la resurrezione non è ancora credere. Lo dice molto bene Giacomo nella sua lettera al capitolo 2: tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, ma anche i demoni lo credono e tremano. Cioè, io potrei dire: vabbè, Cristo è risorto, quindi ha dimostrato di essere soprannaturale, quindi ha dimostrato di essere Dio, e chi se ne frega. La resurrezione è il fondamento della fede, ma come diceva Tommaso d'Aquino, fides rationabile obsequium, cioè è qualcosa di razionale, ma alla fine è obsequium, cioè affidarsi, buttarsi completamente nelle braccia di Dio. I cristiani sono coloro che accolgono l'annuncio degli apostoli sulla resurrezione, ma soprattutto sono coloro che poi cambiano la loro vita inserendola in quella di Gesù risorto. Quindi la vera fede è amore, è amore, è slancio, è buttarsi nelle braccia di, lo vediamo per esempio nel racconto di Giovanni al capitolo 21, che il primo a riconosce il Signore risorto è, guarda caso, il discepolo che egli amava, cioè Giovanni stesso. Quindi a volte io faccio una facile equazione: fede uguale vedere più amare. Tant'è vero che mi rafforza in questo la linguistica.
Scusa, lo puoi ripetere?
Fede uguale vedere più amare. Tant'è vero che in Giovanni il verbo credere, pistewein, non regge l'accusativo, cioè credere che, io credo che tu sei della Juve, io credo che tu sei un bianco, sei un nero, ma regge il complemento di modo, eis più accusativo, cioè credere verso, credere buttandosi in, credere aderendo a. Quindi la resurrezione è sicuramente il fondamento della fede, ma non è ancora la fede. Fede è poi accettare nella mia vita quello che Gesù ha detto e cambiare la mia vita secondo quello che Gesù ha detto.
Scusa,
prego.
Non si può pensare che la fede sia anche che la fede sia un dono, cioè che ci sia una relazione fra la chiamata e la risposta, cioè sì, è l'uomo che crede, che con la ragione ci arriva, però è anche una chiamata da parte di Dio, quindi è anche...
Attenzione, questo è molto bello, ma chiede se non si può dire lo stesso che la fede sia un dono, no? Dovuto a un impulso di Dio. Io, che sono un razionalista spinto, mi rifaccio al mio maestro Don Ottaviano, che diceva: che cosa vuol dire che la fede è un dono? Dire che la fede è un dono vuol dire che io ho avuto il... Allora, che la Chiesa ha testimoniato fedelmente gli atti della resurrezione del Signore, che questi atti sono stati trascritti in libri che non sono stati modificati nel corso dei secoli, che questi libri che testimoniano la resurrezione del Signore sono arrivati a me e mi interpellano. Questo è un dono di Dio. Il dono di Dio è che ci siano stati dei testimoni, che questi testimoni abbiano scritto, che gli scritti che abbiamo oggi siano fedeli alla loro testimonianza e che io possa leggerli e che la Chiesa me li annunci. Questo è il dono di Dio, che non a tutti è dato, perché i miei indio siano mami in Amazzonia questo dono non ce l'hanno, o una tribù africana sperduta non ce l'ha di sicuro, o tanti asiatici. In questo senso è un dono, non nel senso che ci sia una pulsione interiore per cui uno dice sì e uno dice no, ma il dono è che mi sia arrivata la testimonianza apostolica, che io possa dire che questa testimonianza è corretta e che sia chiamato a dire sì o no a questa testimonianza. Questo è un fatto mio. Dio non, il dono si ferma un attimo prima, Poi è chiaro, no, che come dice Paolo nella lettera a Timoteo, non di tutti è la fede. Ecco perché la fede non equivale alla salvezza, Tant'è vero che Ottaviano concludeva: quando leggete quel versetto di Giovanni, chi non crederà e non sarà battezzato, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, e chi non crederà sarà condannato, no? Che ha portato a delle cose incredibili, no? In questi giorni leggevo in quel bel libro che ha scritto Pier Giuseppe Accornero, Nelle steppe di Gengis Khan, in cui, partendo dal fatto, lo sapete, che ormai la missione tramite il cardinal Marenco torinese è arrivata fino in Mongolia, ripercorre poi tutta la storia delle missioni, e leggevo per esempio di Suor Leonella, questa beata tra i missionari della Consolata, la quale era ossessionata dal battezzare le persone, per cui addirittura quando i moribondi o i morti venivano buttati nella fossa comune, lei andava a scartabellare tra i cadaveri per vedere se c'era qualcuno che respirasse ancora per poterlo battezzare, perché se no non sarebbe andato in paradiso. A quei tempi la mentalità era quella. Invece la lettura che dice Ottaviano è: chi, avendo la possibilità di credere, crederà e sarà battezzato, sarà salvo. E chi, avendo la possibilità di credere, non crederà, andrà verso la dannazione. Ma questo non vuol dire che i non battezzati non si salvano, lo capite? Sì, sì. Vuol dire che la fede è un dono che è dato sicuramente ad alcuni. Perché? È dato sicuramente ad alcuni perché questi diventino missionari, perché questi annuncino l'Evangelo a tutte le genti. È una responsabilità. Essere cristiani non è per la salvezza, è per la missione. Quando io dico queste cose qui, tanti preti anche strabuzzano gli occhi, ma questa è la teologia brasiliana, questo è quello...
Che la fede è una missione, allora.
E già che la fede non è per la salvezza, quasi che quelli che non hanno la fede non si salvassero. Se un indio sperduto nella foresta, una tribù non contattata, i cosiddetti PIV, popoli in isolamento volontario, vivono secondo la loro coscienza, questi si salvano. Si salvano più del Papa, del Vescovo, del Cardinale, di tutti noi. Questi si salvano. Come dice Paolo in Romani 2, cioè in Romani 1 e 2 Paolo dice che anche i pagani che non conoscono Dio e che vivono secondo coscienza sono salvati, capite? Allora, qual è il senso del battesimo? Il battesimo non ha tanto un senso per la salvezza, quasi che chiunque non sia battezzato non possa accedere al regno di Dio. Il battesimo è per la missione, cioè il Signore ti ha chiamato perché tu chiami, ti ha evangelizzato perché tu evangelizzi, no? Ti ha dato la sua parola perché tu la porti agli altri. Ecco perché il decreto ad gentes al capitolo 2 diceva: la Chiesa, quando prende coscienza di sé, si riscopre per sua natura missionaria. Cioè lo scopo della Chiesa è la missione, non è tanto la salvezza. Poi chiaro, offre possibilità di salvezza, l'annuncio è un annuncio salvifico per tutti. Però capite la distinzione, cioè questo va contro tutta una certa teologia, Farassino avrebbe detto un po' baravantana, no? Che però cominciava da San Cipriano, che diceva extra ecclesia nulla salus, no? E che diceva fuori della Chiesa non c'è salvezza. Per cui o sei dentro e sei battezzato, cresimato, eccetera, o se no vai all'inferno, o perlomeno se sei un bimbo innocente ti ficcavano nel limbo,
che,
no?
Che poi
il buon Ratzinger, che era un grande razionalista, ha detto: ragazzi, non scherziamo, ecco, Dio si manifesterà anche ai bambini morti senza battesimo perché possano sceglierlo in maniera misteriosa come sa lui, e quindi il limbo non se ne parla più. No? Però ecco, il grande discorso è proprio questo, cioè noi, se l'uomo, qualunque uomo, vive secondo coscienza, si salva. Quindi anche i nostri amici che si professano atei, agnostici, se lo fanno a ragion veduta, se hanno meditato, se si sono schierati con un pensiero profondo ad analizzare la veridicità della testimonianza degli apostoli, ecco, se qualcuno di loro giunge a negare, dice no, secondo me la loro testimonianza è falsa, ma lo dice in coscienza, si salva, è tranquillo, se vive secondo coscienza. Invece se, come capita spesso, molti o non vogliono affrontare il problema, no? O tra l'altro non c'è Andrea Riseri, ma stanotte mi ha mandato il link di un articolo uscito sul Fatto Quotidiano sulla presentazione di questo libro, Le prove scientifiche dell'esistenza di Dio, dove un pool di scienziati immenso, veramente le migliori teste in tutti i campi, dice che sempre di più lo studio scientifico presuppone che ci sia stato un creatore, che ci sia stato un Big Bang iniziale messo da qualcuno, no? E che quindi è infinitamente razionale credere nell'esistenza di Dio. È stato presentato ieri, l'altro ieri, non
so.
Come? Chi è che parla?
No, niente.
Dicevo, è stato presentato in questi giorni e la conclusione di questi scienziati è: noi non vogliamo portarvi a credere in Dio, ma vogliamo darvi tutti gli elementi, anche scientifici, su cui basare la possibilità, cioè su cui basare la fede dei credenti, che vedono la necessità di un atto primordiale creatore per uno sviluppo del mondo così come noi l'abbiamo. Quindi, per dirvi, il dibattito sicuramente è anche aperto per i non credenti, che devono, se uno dice a me ne frego, questo è colpevole, perché l'unica cosa che conta nella vita è credere o no in Dio, ma motivando. Ci sono poi quelli che dicono di non credere perché il messaggio di Gesù è scomodo, perché il messaggio di Gesù cambia la vita, perché il messaggio di Gesù è contrario alla logica di questo mondo, che è logica di potere, di aggraffamento, di dominio, no? Mentre invece la chiamata al dono, al servizio, al sacrificio è molto molto più impegnativa, è molto molto più difficile. Ecco cosa vuol dire il dono della fede o il non dono della fede. A questo punto, abbiamo tempo, Paolo passa, metto a posto i miei appunti. Allora, Paolo risponde all'altro quesito che gli pongono i Corinti. Se il primo quesito era stato: ma Gesù è risorto? È possibile la resurrezione? Il secondo quesito è: ma è risorto solo Gesù o risorgeremo tutti? Ed allora abbiamo questi versetti, capitolo 15, dal versetto 12 al versetto 34, in cui si analizza se anche noi, come Gesù, siamo chiamati a resurrezione oppure no. Marcello Brunini, che abbiamo citato molto sia Enrico che io, Enrico oggi non c'è perché non gli partiva la macchina ed è in giro per il mondo a cercare un elettrauto che venga a cambiargli la batteria, mi ha telefonato poc'anzi e vi saluta, no? Se riesce a risolvere il problema arriverà prima, se no no. Dicevo, sia lui che io abbiamo citato molto Marcello Brunini, che fa notare una cosa, che dice che consultando qualsiasi sondaggio di opinione sulla credenza della risurrezione di Cristo e sulla risurrezione dei morti, si scopre sempre una buona adesione al credere alla risurrezione di Cristo e uno scarso riconoscimento della nostra risurrezione. Questo è presente sempre. Già vi avevo detto altre volte quel sondaggio fatto da Repubblica alcuni anni fa, in cui diceva che tra quelli che escono alla domenica dalla messa, quindi che dovrebbero essere i credenti praticanti, schierati, eccetera, alla domanda: ma credi alla resurrezione della carne, cioè alla tua resurrezione anche col corpo? 20% diceva di sì, 20% diceva di no e il restante 40% diceva speruma. Cioè non 60. Sappiamo 60, scusate, il restante 60. È una cosa veramente drammatica ed è questa la domanda che i Corinti fanno a Paolo: ma è risorto solo Gesù o risorgeremo anche noi? E allora abbiamo questo brano di grande ricchezza letteraria, perché ci sono 84 apax legomena. Mamma mia, cosa sono gli apax legomena? Cioè sono quelle parole che troviamo soltanto qui. Ci sono delle parole che in tutta la Bibbia vengono presentate una sola volta. E allora Paolo, su gli 84 apax legomena di Prima Corinti, ben 12 li mette al capitolo 15 e 57 sono quelli che ricorrono solo in questo capitolo rispetto al resto della lettera. Allora, come possiamo dividere questo capitolo dal versetto 12 al versetto 34. Ha una composizione chiasmatica, voi sapete già tutto sui chiasmi, no? Cioè la prima parte corrisponde all'ultima, la seconda alla penultima, la terza alla terz'ultima, e in mezzo c'è il cuore del problema.
Scusa Carlo, non ho capito quella cosa che ti scuola.
Del chiasma?
Sì, da prima corrisponde quella cosa.
Allora adesso te lo dico, io come mai sono scomparso?
Che... no, magari ho condiviso. Perché tu ce l'hai?
Che...
no, vai su, scusami.
Dove vado? Scusate, sono scomparso.
Perché ho condiviso
il testo, scusate. Allora, la struttura chiasmatica è una delle strutture che troviamo più spesso nella Bibbia, è un modo di dire degli ebrei. Dobbiamo avere l'occhio per capirla, perché è un modo letterario loro per dirti un valore importante. E allora fanno così, mettono, dicono una cosa all'inizio e la ripetono alla fine, dicono un'altra cosa subito dopo come seconda e la ripetono come penultima, dicono una cosa come terza e la ripetono come terza ultima, in mezzo c'è qualcosa che non ha corrispondenza ed è il cuore del pensiero che dà un senso a tutto il resto. Questo si intende il chiasma, era una forma mnemonica. No, anche l'Antico Testamento. È il modo ebraico di parlare, è il modo ebraico di parlare, è il modo semitico.
Anche la Meloni fa così.
Anche la Meloni fa così. E chiasmatico. Ecco, non ho mai notato, devo andare a vedere, se anche perché non è che mi dedichi molto a questi studi sulla parola della Meloni. Allora, avete capito? Primo elemento corrisponde all'ultimo, e quando si segna così, per esempio, A che corrisponde ad A primo, B che corrisponde a B primo, C che corrisponde a C primo, e in mezzo c'è D che dà un po' il tono, il là a tutto. Qui è molto più difficile trovare il chiasma.
Questo lo troviamo sotto nella scritta piccola, no? Sotto questa.
Spesso, quando è plateale te lo mette la nota sotto. Quella che vi dico io adesso è una roba un po' più raffinata, io non l'avevo individuata, ma altri biblisti l'hanno individuata. Cioè, nei versetti che chiameremo A, tra il 12 e il 19, abbiamo un accumulo di periodi ipotetici che vogliono dirci che cosa? Che se Gesù non è risorto, ci sono delle conseguenze disastrose sulle ipotesi della nostra non resurrezione. I versetti B, il cuore, 20-28, l'affermazione della resurrezione di Gesù e tutte le conseguenze positive che derivano dalla affermazione della risurrezione di Gesù. Terzo, i versetti 29-32, che chiameremo C, che di nuovo sono dei periodi ipotetici e interrogative dirette sulle conseguenze disastrose dell'ipotesi non resurrezione. Per farla breve, i primi versetti dicono: se non c'è la resurrezione ci sono delle conseguenze disastrose. I versetti intermedi dicono: se c'è la resurrezione tutto è bello, tutto va bene. Gli ultimi versetti riprendono i primi: se non c'è la resurrezione ci sono conseguenze disastrose. Capito? Il cuore di questo è la bellezza della resurrezione. È la bellezza della resurrezione. Cominciamo a leggere questi versetti e poi cercheremo di dargli una spiegazione. Infatti riprendo il libro.
Lo puoi leggere sullo schermo?
Ah, è vero. Allora,
15,
mamma mia. Siamo al versetto 12. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede, noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo poi avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Questa è la parte negativa, vedete? Cioè, se non c'è stata la risurrezione di Gesù, noi risultiamo falsi testimoni, la nostra fede non ha fondamento, siamo contro Dio, abbiamo detto delle bugie, Dio ci punirà, nessuno è salvato, tutti siamo perduti.
Qual è il cuore di qua?
Il cuore invece è dove partiamo adesso. Ora invece Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Così infatti in Adamo tutti muoiono e così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine quando egli consegnerà il regno a Dio Padre dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa gli è stata sottoposta, è chiaro che si deve accettare, che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. Andiamo un po' avanti, riesci? E quando mi sono perso, scusate, e quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo continuamente al pericolo? Ogni giorno io vado incontro alla morte, come è vero che voi fratelli siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Non lasciatevi ingannare, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tornate in voi stessi come giusto e non peccate. Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio e ve lo dico a vostra vergogna. Brano abbastanza complesso perché è tipico della mentalità ebraica. Tipico della mentalità ebraica.
Scusa.
Prego.
Scusami. Questo brano mi manda molto in crisi perché io mi ricordo il mondo manasseo, parroco del mio paese, sì. Veniva a trovare mia nonna che era anziana, le dava la comunione e una volta mia nonna gli ha detto: ma domani sera è vero che risorgeremo da morte? E Maria, lui una finta credi, questa è Roma, questa è stata la risposta.
Mamma
a me è sempre rimasta qua.
Drammatico.
Ne avevo parlato con Don Fiandino che lo conosceva. Mi dice: ah, il mitico domani sera, grande manager, lo ha. A me è sempre rimasta, io allora ero una bambina, mi è rimasta impressa sta cosa.
Certo. I credenti, Paolo dice, è certezza di cosa sperate. Ma anche tanti preti.
Abbiamo imparato il 60% lì.
Anche tanti preti sono atei, attenzione. C'è un grosso problema dietro, non stiamo. Ma ci sono tanti atei anche tra i preti, quindi. Allora, veniamo al nostro testo. Primo. La domanda che i Corinti hanno fatto a Paolo è: ma anche noi risorgeremo o è stato un unicum per Gesù Cristo? E Paolo fa un discorso rabbinico che dice: se non ci fosse la possibilità di risurrezione non sarebbe risorto anche Cristo. Ma Cristo è risorto, quindi c'è la possibilità di resurrezione. Resta però il problema, ma sta resurrezione è solo per lui o è per tutti? E allora lui va avanti e dice, fa un parallelismo alternato, ormai Anna sta imparando tutti i trucchi della linguistica ebraica, tra Adamo e Cristo, versetti 21 e 22. Poiché infatti per mezzo di un uomo è venuta la morte, e così per mezzo di un uomo viene la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita o saranno vivificati. Vedete, c'è questo doppio parallelismo. Come per mezzo di un uomo, Adamo, è venuta la morte, così per mezzo di un uomo, Cristo, verrà la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. In parallelo alla vicenda di Abramo, di Adamo, si dispone la vicenda di Cristo. Come la morte è originata da uno solo, anche la resurrezione dei morti verrà a causa di uno solo. Come tutti gli uomini muoiono in Adamo, così tutti gli uomini riceveranno la vita in Cristo. Il tutti ha un valore decisamente universale, non solo i credenti, tutti in generale. Due annotazioni. Gesù è la primizia, la parché. Quindi non è un'eccezione singolare, ma è l'inizio di una serie di realtà promettenti e buone. Cioè, se mi portano un cestino di fragole e mi dicono queste sono le primizie, non vuol dire che esiste solo quel cestino di fragole, ma sono le prime raccolte di tutta una serie di raccolte, capite? Quindi questa parola parché non significa un unicum, ma significa l'inizio di una serie che vale per tutti. Secondo, se c'è una solidarietà nel regime di morte con il capostipite del genere umano, e qui c'è un tempo presente, come tutti apoptegnosin, cioè muoiono in Adamo, c'è anche una solidarietà con il capostipite della nuova umanità, della umanità rinnovata. E qui c'è un tempo futuro, zoiopotesontai, cioè saranno vivificati, avranno la vita. Quindi è anche qui un inizio. Attenzione, Paolo sta facendo un procedimento che mette in difficoltà profonda gli ascoltatori che erano abituati al pensiero gnostico, che parlava di un uomo celeste ideale primordiale, poi l'umanità sarebbe decaduta, prima c'era un uomo celeste primordiale perfetto e poi l'umanità con le sue colpe, i suoi peccati sarebbe andato decadendo. Paolo confuta questa tesi gnostica, cioè capovolge la successione, prima c'è l'uomo terreno con i suoi limiti e poi c'è l'uomo celeste che è Cristo. Prima c'è Adamo, la perfezione è solo alla fine, è solo alla fine. Ecco perché versetti 23-24 dice poi sarà la fine. Attenzione, molti traducono poi sarà la fine come poi toccherà il resto, intendendo una terza categoria di risorti dopo il Cristo, cioè prima risorge Cristo, poi i cristiani e poi anche i giusti non cristiani o anche tutti gli empi. Ma telos significa la fine escatologica, cioè la resurrezione di Cristo è non la fine del mondo, ma il fine del mondo, il fine dell'esistenza creaturale, cioè il compimento del piano creazionale di Dio, la maturazione a perfezione del piano creazionale di Dio. versetti 25 e 26 c'è la sottomissione di tutti i nemici, soprattutto la morte, a Gesù. Versetto 27 c'è la sottomissione del creato a Gesù. Versetto 28 la sottomissione di Gesù al Padre. La cristologia paolina è sempre teocentrica, cioè,
ecco, questo cosa vuol dire esattamente?
Vuol dire che dal punto di vista umano il figlio obbedisce al Padre, è il Padre che è la potenza suprema. Quindi, pur essendo uguali nella dignità e nella sostanza, è il figlio, qui bisogna stare molto attenti ai termini, perché c'è l'eresia del subordinazionismo, quelli che dicevano che, basandoci su queste cose, che il figlio è inferiore al padre. Però ci sono, Gesù ha un compito, ha questo compito di ricapitolare in sé tutte le cose, quelle del cielo, quelle della terra, e riportarle al padre. Ecco, questo è il senso della frase. Ci sono invece tantissime frasi in cui dice: io e te, padre, siamo una cosa sola, quello che sei tu, sei io, sei tu il Cristo, il figlio del Dio vivente, io lo sono. L'uso del verbo ego eimi, io sono, da parte di Gesù Cristo, che ci dice, come ha sempre poi, hanno sempre poi professato le fedi, le chiese dal Concilio di Efeso, che c'è un unico l'unità della natura divina nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, anche se la parte umana ce l'ha soltanto il Figlio. Ecco, nel Figlio coesistono, convivono la natura divina piena e la natura umana piena. Quindi Gesù non faceva finta di essere uomo, era uomo fino in fondo. Però Paolo ha sempre questo progetto, che è molto bello, cioè, perché Cristo si è incarnato? Cristo si è incarnato, l'abbiamo detto tante volte, perché Dio ha visto che la nostra finitudine creaturale, il nostro essere limitati come creature, soggetti alla malattia, alla sofferenza, alla morte, era qualcosa di terribile. E allora Dio ha voluto percorrere questa via, no? E Dio si è spogliato della sua divinità, pensate ad Efesini 1, no? Ed è diventato uomo come noi, fino alla morte di croce, per raccogliere, per recapitolare, no? Tutta l'umanità e tutto il creato che tuttora geme, soffre, attendendo la redenzione. Vi ricordate le lettere ai Romani? In questa grande apocatastasi, cioè recapitolazione, raccogliere tutto il creato e divinizzarlo. Interessante questo, perché è una divinizzazione cosmica. Non è solo l'uomo che è chiamato a diventare figlio di Dio, ma anche il mio gatto, anche la mia pianta di gerani verranno in Dio trasfigurate. Cioè, capite, tutto il creato geme, soffre attendendo la redenzione che viene portata da Cristo. Quando Cristo recapitola in sé tutte le cose, le riporta al Padre. Questo è il compito del Figlio. È chiaro che in questa dinamica egli si è spogliato della sua divinità, e quindi
temporaneamente
si è spogliato, è diventato uomo perché gli uomini diventassero Dio, diventassero Dio. Bellissima osservazione, perché non sono brani facili.
Questa è anche la teoria post-teista,
post-teista
che è sostenuta da alcuni gesuiti. Garbarino mi pare si chiami, uno dei
intendi? Che cosa si intende?
C'è questa ricapitolazione cosmica, no?
Teilhard de Chardin.
È l'evoluzione del pensiero di Teilhard de Chardin.
Senza dubbio, ho capito. Sì. Cioè, certo, ma guardate che è molto bella questa, è la salvezza per tutti, è la salvezza del creato, e anche quello che spinge un papa gesuita ad essere così ecologo, così attento alla distruzione del creato, perché il creato è protagonista della salvezza insieme all'uomo, che certamente ne è la parte pneumatica, cioè piena di Spirito Santo, che ha la possibilità di decidere, di autodeterminarsi verso il bene o verso il male, ma in questo trascina e deve trascinare tutto quanto è creato. Fatemi solo finire, perché poi il tempo
è già scaduto,
ma fatemi solo finire il brano un momentino. Allora, e questo perché? Perché Dio sia tutto in tutti, ina e oteos panta en pasin. Questo pasin può essere considerato neutro, e allora significa Dio sarà tutto in tutto l'universo, in tutte le cose, oppure può essere considerato maschile, Dio sarà tutto in tutti, in tutte le persone. Bellissimo questo, perché semmai poi ne dibattiamo in sede di riflessione comune, ma Dio è tutto in ciascuno di noi, Dio per noi è tutto, Dio per me è tutto, come dice Paolo. Ultima cosa, questo strano argomento ad hominem, cosiddetto il battesimo vicario, il battesimo per procura, il battesimo di suffragio, che è una roba strana, che poi nella Chiesa non si diffonde, ma che probabilmente alcuni praticavano. Sappiamo che gli eretici lo praticavano, nella Chiesa non abbiamo tracce, ma Paolo dice: se non ci fosse la resurrezione è inutile farsi battezzare per i morti. Si vede che c'era qualcuno che diceva: ah, mio padre è morto senza battesimo, io mi battezzo in suo nome in modo tale che lui abbia la salvezza. Vi rispondo con Karl Barth, che dice una cosa molto bella: la realtà cristiana, sia quella più elevata che quella di livello medio, che infine quella di livello più basso, è vuota e priva di senso se la resurrezione non ne costituisce il senso e il contenuto. Cioè, che cosa vuol dirci Paolo? Paolo prima ha fatto tutta una serie di argomentazioni, ha recuperato il piano di Dio, il senso del peccato, di Gesù uomo finale, no? Di Gesù che prende su di sé le debolezze di Adamo e le trasfigura in Dio. E adesso poi finisce con un discorso terra terra, quasi ci scherza, no? Se non ci fosse la resurrezione, quelli di voi che si fanno battezzare per i morti, che cavolo fanno? Ecco. E quindi è anche a livello proprio della prassi normale, non ci sarebbe senso di fare queste cose se Cristo non fosse risorto.
Però scusa, però la Chiesa ha mantenuto tutte le funzioni di suffragio.
Del suffragio ne parliamo dopo, perché se no andiamo fuori tempo. La prima domanda sarà il suffragio. Tu?
Ho saputo che c'è anche una pratica di sbattezzamento, chi vuole farsi togliere il battesimo.
Il battesimo, la Chiesa dice, in primo è un carattere permanente. Sbattezzarsi vuol dire soltanto andare all'anagrafe e dire che vuoi essere messo, andare dal tuo parroco e dire di essere tolto dai registri parrocchiali, ma non ha nessun valore, tant'è vero che se tu ti riconverti il sacramento dura per sempre.
È una cosa burocratica.
Lasciatemi soltanto mandare alle belve il povero Paolo e finiamo, no? Lui dice che se non Cristo non fosse risorto, non si sarebbe fatto un mazzo così in tutta la vita di sofferenze, di tribolazioni, di patimenti. E qui cita anche il fatto: non sarebbe andato alla damnatio ad bestias, cioè al combattimento contro le belve ad Efeso. Non sappiamo se veramente ad Efeso fu catturato e mandato nel Circo Massimo a combattere contro i leoni, prassi molto abituale a Roma, o contro altre fiere, o se sia invece un modo figurato di dire. Ne ho viste di tutti i colori, come potremmo dire noi, ho avuto delle persecuzioni terribili, sono finito contro le belve, inteso in senso metaforico. Poi il versetto 33 è la citazione di un proverbio tratto dalla Taide di Meandro, e che è questo qui: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Cioè, state attenti, cercate di coltivare la vostra fede nella resurrezione, non lasciatevi distrarvi dagli eretici e da coloro che la negano. ultimo ammonimento è il versetto 34, e prendein, ritornate sobri, cioè è un invito ai materialisti questa volta, no? A riprendere la loro dimensione spirituale e sapere che i loro corpi non finiscono qui nella vita normale, ma i nostri corpi sono preparati da Dio per vivere con Lui in eterno e saranno i nostri corpi. La prossima volta vedremo il grande problema che aveva già tirato fuori Pietro Paolo, i nostri corpi attuali, in che rapporto saranno con i nostri corpi nel regno di Dio? C'è una continuità, c'è una diversità, risorgono solo le anime, come dicevano i filosofi, e sarà il grande finale di questo capitolo 15. 10 minuti di pausa e dopo riprendiamo il dibattito.
Carlo, mi sono fatta degli appunti perché poi allora quando dicevi del credo in avevo sentito una bellissima riflessione sul discorso credo.
Cominciamo, attenzione che brucia, non c'è lo zucchero, lo vuoi?
Dicevano cioè dice credo in Dio, credo in Gesù Cristo, credo in la Chiesa. E dunque era stata una bellissima riflessione, perché la legge di appunto delle domeniche, ma non c'avevo preso. Poi l'altra cosa che ti volevo dire, Suor Leonella, figlio di Melingardi, ha fatto con i giovani con il suo Suor Leonella, della quale sapevo poco e niente, invece. E l'ultima
te lo manda Pietro Vaor, bravo. Adesso vengo per te.
Ok, e l'ultima cosa che ti volevo dire, quando hai parlato del battesimo, di quello che si battezzava per i morti, mi è venuto in mente, sì certo, grazie, quello che avevo trovato una volta di uno che era venuto a messa, che faceva la comunione per il morto, cioè lui non faceva la comunione da anni, ma diceva non la faccio per me, la faccio per il morto. Questa non l'avevo mai sentita.
Questa è di Carla,
cioè della sede del folklore generico. Sì, grazie. Non mi alzo perché.
Allora,
No, ma ci sono.
Devo capire bene questo passaggio della.
Sì, è un po' duro, però.
Scusa, no,
sai che questo l'abbiamo superato.
Sofferenze. Tutto però questo.
Guarda,
questo passaggio deve ancora entrarci continuamente.
Ti consiglio, non so se l'hai visto, solo volevo dire di andare a vedere il sound,
cioè se è vero che Gesù sia stato fatto però la desidera è detto la spirazione che serve in anticipazione della sua morte perché della nostra risurrezione, no? Però il concetto e allora il discorso dell'intercessione di come la mettiamo, se ha capito questa cosa.
Perché questo non è quello del suffragio che mi ha detto Leonella
vende i bambini,
è il musico di dire a tutti di questo musico.
Lo danno solo una sala e a Dio una volta al giorno.
E invece credo alla Chiesa. Ok, e poi il tuo che è la preghiera di intercessione.
Hai capito il passaggio? Cioè, è vero che Gesù si è incarnato perché non avesse nella salvezza, poi il discorso che i segni che lui faceva, se era miracolo.